Benvenuti da Fabio Fimiani al Verziere di Leonardo, settimanale di agricoltura, alimentazione e cultura rurale di Radio Popolare. Fermentare all'orientale legumi e cereali italiani nella tuscia. Dalla cultura giapponese dell'uso del fungo Koji, l'elaborazione di condimenti come shoyu e salse tipo miso con ceci e farro monococco. Abbiamo intervistato Carlo Nesler, altoatesino trapiantato da alcuni illustri nella campagna della provincia di Viterbo a Canino. Qui ha fondato l'azienda agricola Nesler Cibo Vivo e l'omonimo centro studi dove tiene corsi di fermentazione, frequentati anche da rinomati cuochi, oltre che da futuri artigiani e appassionati di autoproduzione alimentari. Rimaniamo ai microorganismi, che elaborano i cibi, come per i formaggi, con il nuovo presidio Slow Food dei caprini da Spromonte a latto crudo. Tra questi anche la musulupa, formaggio pasquale, che raffigura una donna, simbolo di fertilità, e che ha radici nella cultura pastorale greco-bizantina. Rimaniamo alla fertilità, per le parole dell'agroecologia, riferita a quella del suolo, indispensabile per la vita e la produzione di cibo. Nella rubrica l'ABC dei domini collettivi trattiamo gli usi civici, il precedente modo di gestione per la collettività e le generazioni future dei beni agrosilvopastorali, superato dalla legge di attuazione costituzionale 168 del 2017. Ci spostiamo quindi in 10 città intermedie di America Latina, Africa Australe e Indonesia e le loro politiche urbane del cibo nel progetto Urban Future. Futuri urbani, coinvolge i giovani per i sistemi alimentari cittadini inclusivi e resilienti ai cambiamenti climatici. Il belvedere sui giardini storici e sugli alberi ci racconta il Parco della Regia di Capodimonte di Napoli, un bene storico, culturale e paesaggistico incantevole, dal quale c'è una bellissima vista del golfo omonimo, non ancora troppo frequentato dai turisti. Per le storie agroalimentari, Paolo Ambrosoni recensisce La battaglia dei semi di Gian Andrea Mencini. Carlo Nesler ha iniziato da bambino a fermentare, con una yogurtiera regalatagli dalla mamma in Alto Adige. Da allora non si è più fermato, fino a farne una professione e lasciare quella precedente. Aveva studiato al DAMS di Bologna. Ha quindi scelto, nell'universo dei microorganismi, il fungo Koji per le sue produzioni, stile orientale giapponese, ma usando i prodotti della terra locale, della propria azienda agricola, Nesler Cibo Vivo di Canino, in provincia di Viterbo, o dei dintorni. Sentiamo come ha iniziato a fermentare.
In realtà io ho iniziato da bambino, per pura curiosità. Avevo 5-6 anni e chiedevo a mia mamma: ma com'è che si fa lo yogurt? Cos'è questa cosa? E lei mi diceva: il latte diventa solido. Però non mi bastava. Allora quello che facevo era continuare a chiedere. Mia mamma, spazientita, mi comprò a quel punto una yogurtiera. E così ho iniziato a scoprire, perché mia madre diceva questo principio, no? Arrangiati. Fin da quando eravamo piccoli, per cui lei ti dava uno strumento e poi diceva vai. Allora a quel punto mi facevo leggere le istruzioni dagli adulti e iniziavo a fare lo yogurt. Poi un po' più grande, i crauti, la pasta madre, mia madre non sapeva, dicevo, ma come si faceva il pane prima che si comprasse il lievito? Boh. Allora ho scoperto che sul libro di mia nonna di cucina c'era la ricetta della pasta madre in tedesco. L'ho provato da bambino, va benissimo. Così passa il tempo e negli anni ho scoperto tutta una serie di fermentazioni, un po' più grandi quelle alcoliche. E per me è sempre stato un interesse, una passione privata. Fino a quando a un certo punto ho fatto un corso di permacultura e si parlava anche di fermentazioni e mi hanno detto: perché non ci insegni a fare un po' di ste cose, tu che le sai fare? E così ho scoperto che c'era questo mondo da esplorare per far conoscere questo tipo di tecniche a persone che erano curiose ma non le sapevano più fare. Così ho iniziato a fare l'insegnante di fermentazioni, prima in ambito di più di autoproduzione casalinga e poi pian piano ho iniziato a contattarmi degli chef che erano curiosi. E a un certo punto, tramite un giro di conoscenze, mi ha contattato uno chef che io non conoscevo all'epoca. Mi sono informato, era Norbert Niederkofler, che adesso ha 3 stelle Michelin già per la seconda volta e che all'epoca non sapeva ancora molto di fermentazioni. Sì, diceva, beh, i crauti, ma li facevano i miei nonni, io non è che in un ristorante stellato posso fare i crauti. Era un po' diffidente, però dopo alcuni giorni di consulenza che ho fatto da lui in ristorante ha iniziato a incuriosirsi, a capire il potenziale e a quel punto lì è iniziata veramente la loro ricerca e hanno iniziato chiaramente a fermentare diverse cose. L'anno dopo in menù c'erano già diverse cose fermentate, chiaramente con la loro conoscenza, con la loro capacità di scelta, di fermentare bene, e così è iniziato anche questo percorso. Chiaramente
Tu a quel punto facevi ancora altro o avevi già incominciato con la tua azienda?
No, con l'azienda non c'era ancora, per cui è più di 10 anni fa questo. Però avevo già il progetto, non avevo ancora trovato un locale, per cui in realtà mi sa che ho iniziato un paio d'anni dopo ufficialmente con l'azienda, perché trovare il locale non è stato tanto facile. Però già da diversi anni insegnavo. Poi chiaramente quando Norbert ha iniziato a fare queste cose e gli chiedevano, lui è molto aperto anche con i colleghi, dov'è che hai imparato queste cose? E lui diceva, ma Carlo, ho chiamato Carlo. E allora hanno iniziato a chiamarmi altri chef e piano piano ho iniziato a farmi un nome in questo mondo dell'alta ristorazione, che fa ricerca anche sulle fermentazioni. E ho avuto tra i miei clienti per consulenze o allievi eccetera diversi chef molto bravi, molto validi, che avevano o hanno acquisito stelle Michelin o non le hanno, ma fanno un lavoro meraviglioso in questo campo. Mentre prima facevo molti corsi sull'autoproduzione, adesso altre persone fanno corsi, sia allievi miei sia persone che hanno studiato le fermentazioni altrove, e io mi sono concentrato sempre di più su corsi un po' più approfonditi, pensati per professionisti o per appassionati che fermentano già. E in questo modo ho iniziato a passare un po' il livello. Infatti adesso faccio dei corsi che durano anche diverse settimane sulle fermentazioni, proprio perché io voglio che chi fa uno studio con me arriva a saper fare le sue ricette, evolvere i suoi prodotti, fermentare in sicurezza, poter scrivere il manuale di autocontrollo HACCP e non solo fare una cosa divertente a casa.
Nestler Cibo Vivo tra pochi mesi compie 10 anni e, vista la crescita, ha acquistato un casolare abbandonato nella campagna della Tuscia e lo ha ristrutturato, come ci ha raccontato Carlo Nestler.
L'azienda siamo al 10º anno, a primavera faremo il decennale, infatti vorrei riuscire a fare una festa delle fermentazioni a maggio nella nuova sede, perché ci stiamo spostando dalla sede dove eravamo in affitto a un nuovo posto che è proprio la nostra azienda, col laboratorio nuovo dove siamo di proprietà, per cui possiamo fare esattamente quello che ci serve. Infatti stiamo facendo una sala.
Cosa vi serve?
Ci serve spazio. Siccome noi lavoriamo.
Ma raccontaci com'è fatto dentro.
Noi abbiamo una parte che già esisteva in pietra, dove prima facevano il vino, che è addossata a un pendio, dove faremo la sala delle botti, dove sarà Sancta Sanctorum, dove i nostri fermentati fermentano, aspettano, e io vi assicuro che è una cosa bellissima.
C'è bisogno di riscaldamento, temperatura naturale?
Assolutamente niente di artificiale, finestre aperte, caldo d'estate e freddo d'inverno, perché ai nostri amici microbi, siccome sono tanti diversi, piacciono condizioni diverse. Allora in estate ci saranno certi microbi a cui piace il caldo, che ci daranno certi aromi, in inverno ce ne saranno altri a cui piace il freddo, che daranno altri aromi. Se io accelero questo processo riscaldando ad esempio l'ambiente, mi ritroverò che mi mancano certi aromi, avrò meno complessità nel mio prodotto. Per cui io cerco sempre il modo più naturale.
Ma so, quanto dura una fermentazione?
Dipende dal prodotto. Mediamente quello che noi facciamo va da 6 mesi per un miso giovane a 3 anni per una salsa 6 shikomi, una doppia fermentazione, o anche 4 anni. Qualche volta facciamo, ad esempio, il miso riserva, abbiamo fatto l'anno scorso, cioè era pronto l'anno scorso, che era maturato 4 anni. Adesso è finito, vediamo la prossima volta che riusciamo. Ma noi giochiamo un po' col tempo, per cui 6 mesi per me è una cosa proprio appena passata, decorsa. Invece cerco sempre di avere i giusti equilibri tra la ricetta, le materie prime, le proporzioni e il tempo che gli dedico. Quando arriva il momento giusto, a quel punto il mio prodotto è pronto. Però in genere 1 anno e mezzo è la media.
Che cosa produci?
Faccio sostanzialmente condimenti, perché all'inizio della mia carriera facevo un po' di tutto, di cibi fermentati non pastorizzati. Poi mi sono concentrato su qualcosa di simile al miso, un miso italiano, e uno shoyu, cioè una salsa di soia, però fatta senza soia. Per cui ad esempio un miso fatto con i ceci e l'orzo giovane, un altro il miso nero di Tuscia fatto con lenticchie nere e il farro, o un miso fatto solo di ceci. Una salsa di soia che invece è fatta con i ceci e il frumento, per cui una salsa Ariete la chiamiamo, ceci e frumento, che invecchia 1 anno e mezzo, oppure una salsa Pisa fatta con i piselli, una salsa fatta con lenticchie. Poi abbiamo sviluppato di recente una salsa completamente diversa da tutte le altre, perché non abbiamo più neanche usato un legume, ma valorizziamo un cereale molto speciale, che è il farro monococco, prodotto da un'azienda di amici, Janas, che sta a Orvieto. E in questo modo, con queste tecniche, queste idee, questi microbi che vengono in parte dall'Oriente, in parte sono i nostri autoctoni, creiamo dei prodotti veramente italiani, nostri, anche se le idee magari vengono da lontano.
Nella nuova sede Carlo Nestler ha costruito con il legno di Larice una sala di fermentazione, il luogo dove le sue creazioni dovranno stare dai 6 mesi ai 2 anni, anche di più. Sentiamo come ce le descrive.
Quella che io chiamo la sala delle botti, abbiamo anche fatto un progetto di crowdfunding, non tanto per prendere soldi quanto per coinvolgere persone, sarà una sala, c'era già l'ambiente, è di pietra, noi l'abbiamo ripulito, intonacato, fatto un pavimento a norma, eccetera, però sarà praticamente una sala dove noi mettiamo le botti e semplicemente una volta alla settimana mescoliamo lo shoyu e quando è pronto lo lavoriamo, perché sarà un posto dove noi permettiamo ai fermenti di prendersi il loro tempo, di evolversi a loro agio, dove il caldo d'estate e il freddo d'inverno permetterà a diversi microbi di lavorare in diverso modo, perché ci sono i microbi a cui piace il caldo che ci danno certi aromi e i microbi a cui piace il freddo che ci danno altri aromi. Allora questi sbalzi tra il giorno e la notte, tra una stagione e un'altra, per noi sono fondamentali per arrivare a quella complessità aromatica che ci piace avere in questi prodotti.
Ogni quanto li assaggi per capire a che punto è la fermentazione?
In realtà io personalmente non assaggio tanto durante la maturazione, però li osservo a livello visivo e a livello olfattivo, e con l'esperienza diventa una cosa abbastanza spontanea che uno fa senza neanche pensarci. Infatti mi capita di raccontare che a volte entro nella sala delle botti e sento un aroma e mi allarmo e non lo so neanche io perché. Inizio a chiedere se c'è qualcuno dei miei collaboratori e a dire: ma lo senti questo odore? Lo senti questo odore? Mi dicono: quale odore? Sì, sento l'odore di salsa, ma no, senti questo odore. E inizio a cercare, aprire le botti e guardare. Spesso non è un grosso problema, però magari un segnale che devo controllare qualcosa. E non mi rendo neanche conto bene di che cos'è, però c'è, il cervello registra l'esperienza, stando lì tutti i giorni, piano piano le variazioni le senti.
Controllare qualcosa cosa può significare?
Niente. Guardare e mescolare. In realtà la mia filosofia è una filosofia molto antica ed è, riassumendo un concetto cinese che è la filosofia del non fare, che è una brutta traduzione. Sarebbe più corretto forse parlare di non interventismo. Cosa dico io? Vedo che c'è qualcosa che non va, io mescolo la salsa, punto. Se qualcosa non va la mescolo, se invece va tutto bene la mescolo. Se poi alla fine del processo la salsa è buona, allora la utilizzo, la imbottiglio, eccetera. Se non è buona, non la imbottiglio. Mi sembra un po' fatalismo, però in realtà ho capito questo, che più noi cerchiamo di intervenire e peggio facciamo. La cosa è che noi dobbiamo tenere pulite le parti delle botti che sono a contatto con l'aria, dobbiamo andare a controllare che sia tutto a posto, che siano chiuse perché non ci entrino gli insetti, però che passi l'aria. E noi dobbiamo fare solo questo, cioè fargli fare il loro percorso. In realtà però non possiamo intervenire in nessun modo.
Non hai nessuno strumento di controllo?
No, come è sempre stato, come penso, io non so così tanto dei formaggi, ma che in certi casi il formaggio venga messo in delle condizioni, passa il tempo, lo apro, è buono. Se non è buono, mia nipote mi raccontava, ha lavorato in Malga qualche stagione, faceva proprio il formaggio, e un giorno mi chiama e mi dice: domani è un giorno importante perché vengono gli allevatori. In Malga sono tutte mucche di vari allevatori, vengono e apriamo il primo formaggio perché siamo arrivati alla stagionatura e verificheranno se ho fatto un buon lavoro. Fino a quel momento lei aveva fatto il formaggio e poi l'aveva lasciato lì. E per noi è così, solo che a volte è molto più lungo il tempo.
Carlo Nestler abbiamo chiesto come fa a far conoscere i suoi prodotti e come si possono usare nella cucina di casa e non solo.
C'è un modo che è molto facile, è farle assaggiare. In genere anche le persone che non hanno nessuna idea di queste cose, quando l'assaggiano sentono se gli ispira o no e anche scelgono magari tra un gusto e l'altro. Poi però chiaramente uno se le porta a casa e non sa come usarle in cucina. Allora abbiamo sviluppato un po' di idee, di ricette, di indicazioni che abbiamo sul nostro sito, ma sono pubbliche, che è un po' come il libretto di istruzioni. Perché in realtà le possibilità sono tantissime e si tratta solo di dare l'avvio alla creatività di ciascuno, anche chi non è un grande cuoco riesce poi a dire: ah, ma qua mi ci sta. Come appunto uno può aggiungere un parmigiano grattugiato piuttosto che l'aceto se gli piace nell'insalata, e se non gli piace non ce lo mette. Questo libero arbitrio di scegliere come condire il proprio cibo oggi in parte è andato scomparendo, però secondo me invece è una grande risorsa che abbiamo tutti per mangiare bene singolarmente. Nel mio piatto ce lo metto o non ce lo metto questo condimento? E questa è una cosa che io cerco di riportare.
Solo col sito e parlando con i clienti mi sembra un po' dura.
È dura, però alla fine il passaparola, il sito, le ricette dei cuochi, tutte queste cose piano piano fanno conoscere i nostri prodotti. Noi infatti siamo un'azienda a crescita lenta, come i nostri prodotti maturano molto lentamente, anche le persone lentamente imparano a usarli e li integrano nella loro dieta, perché poi sono prodotti vivi, alla fine la differenza si sente proprio intuitivamente.
Hai avuto rapporti con l'Oriente? Qualche giapponese ha provato i tuoi prodotti?
Ho stabili rapporti con giapponesi in Italia.
Cosa dicono?
In genere hanno ottimi feedback. Infatti noi abbiamo anche iniziato a vendere un pochino in Giappone perché c'erano alcuni cuochi che gli piacevano questi prodotti. Una delle reazioni più interessanti per me è stata quella di un cuoco giapponese che fa cucina italiana a Tokyo. E lui mi ha detto: sono contento di aver assaggiato la tua salsa, di poterla usare, perché se metto la tua salsa su un piatto italiano rimane tipo italiano, mi ha detto lui. Se invece ci metto una salsa giapponese perde quell'italianità, diventa un'altra cosa, sembra un po' giapponese. E per me quel tipo di osservazione è stato molto bello, perché io spero che le mie salse, i miei prodotti abbiano una loro personalità che ha a che fare col nostro territorio e non che siano una mera imitazione di un prodotto orientale.
Sei partito dall'Alto Adige e sei nel Lazio però.
Sì, sono nato in Alto Adige e ci ho vissuto fino ai 18-19 anni e poi sono andato a studiare fuori e quasi non sono più tornato. Ho fatto ancora un piccolo periodo lì, ma sono ormai più di 25 anni che sono nel Lazio e cercavo, all'inizio stavo a Roma naturalmente per varie vicissitudini, però ho cercato sempre la campagna e ho trovato in Tuscia un ambiente che mi piace molto perché è un po' marginale, non ci arrivano troppe strade, non ci arrivano troppi treni, non è troppo turistico, è bello ma è un po' tranquillo e le nostre campagne sono ancora abbastanza genuine e ci dà la possibilità di fare un bel lavoro anche rispetto al discorso dell'impatto ambientale. Adesso abbiamo un po' di problemi con i grandi impianti fotovoltaici in campagna, i grandi impianti eolici che spesso vengono progettati senza considerare l'impatto ambientale e dove diversi gruppi interessati all'ambiente e al proprio territorio stanno cercando di contrastare i progetti che effettivamente non vanno bene. È una lotta abbastanza difficile perché chiaramente nel territorio abbiamo poco potere, però per fortuna sembra che un pochino riusciamo a tutelare.
Al Verzere di Leonardo lasciamo la Tuscia ma non le fermentazioni. Ci spostiamo in Calabria per quella dei formaggi a latte crudo. Solo Food a Cisa, Bra, in provincia di Cuneo, ha presentato tra i nuovi presidi quello dei caprini da Spromonte. Ce lo racconta Francesco Sacca.
È un formaggio tradizionale che si fa da tempo immemore nelle campagne dell'Aspromonte. Purtroppo in questi anni sempre meno pastori continuano la loro attività, sempre meno formaggio si fa, perché viene abbandonata la terra, l'agricoltura, e per non far perdere questa tradizione abbiamo pensato con la nostra condotta Reggio Calabria Area Grecanica di proteggere la memoria, la storia e le tradizioni cercando di fare un presidio. E grazie all'intervento di Slow Food Calabria con la Regione Calabria è stato avviato un progetto che si chiama Presidiamo la Calabria, all'interno del quale verranno creati tanti presidi, tra i quali anche questo. Quindi questo è un presidio sostenuto dalla Regione Calabria, come vediamo lì, proprio per mantenere la memoria storica, le tradizioni e anche il patrimonio genetico di animali autoctoni, quali la capra spromontana, continuando a produrre questo formaggio.
Questo formaggio come si fa esattamente?
È un formaggio normalissimo, non ha nessuna particolarità di lavorazione, è una lavorazione tradizionale, una cagliatura a 36-38 gradi, pressato o stufato nelle forme tradizionali, oggi riprese da quelle in plastica. Poi la stagionatura, l'arte del casaro, la bravura, il latte di stagione a seconda della stagionalità. Gli allevamenti non sono intensivi, gli allevamenti sono estensivi, quindi pascolo libero, gli animali scelgono cosa mangiare e a seconda della stagione mangiano essenze diverse, più o meno fresche e secche, quindi il latte, il formaggio è influenzato proprio da questo pascolare degli animali. Quindi a un certo punto gli animali finiscono la lattazione perché sono gravide per la stagione successiva per riprodursi, e quindi noi rispettiamo questi tempi.
Quanti sono i produttori?
Attualmente siamo pochissimi perché l'abbiamo fatto in tempi ristretti, ma ovviamente noi abbiamo già pronti molti produttori che devono entrare nel presidio. Ovviamente dobbiamo essere sicuri dei produttori e di quello che fanno.
Raccontiamo questo disciplinare allora.
Il disciplinare è molto semplice, non c'è molto da dire perché...
Facciamo semplice, però è un formaggio diverso dagli altri.
Nel disciplinare la cosa predominante è quella di avere animali al pascolo, animali di razze autoctone nostre, quindi la razza solomontana, o razze comunque meticce abituate ai nostri pascoli, poi la lavorazione e la tradizione che si tramanda di padre in figlio.
Latte crudo?
Al latte crudo possibilmente, dipende dalla stagione.
Si fa anche termizzare?
Termizzare, sì, pastorizzare, i piccoli allevamenti non pastorizzano. I grossi, se conferiamo a dei caseifici, in quel caso poi fanno altri formaggi pastorizzati e sono altre cose.
Cosa vuol dire fare un presidio per l'economia?
Io mi auguro che con un presidio, come abbiamo fatto con gli altri, si dia una spinta al settore e quindi portare all'attenzione della gente che esiste un prodotto, quindi utilizzare quel prodotto, e utilizzando quel prodotto si aiuta l'economia locale e l'economia di vicinato, quindi questo speriamo che si faccia.
I caprini da Aspromonte, presidio Slow Food, hanno anche una versione pasquale, la Musulupa, un formaggio a forma di donna, simbolo di fertilità, che deriva dalla cultura pastorale greco-bizantina. Sentiamo ancora Francesco Sacca.
Il piatto tradizionale viene fatto a Pasqua con il formaggio fresco e si chiama Musulupa. La Musulupa non è altro che una forma di legno, di gelso nero, intagliata in negativo, dove viene stampata la toma fresca e viene utilizzata così, senza sale e senza niente. Questa forma si utilizza nel periodo della Quaresima pasquale come buon augurio di fertilità in regalo alle donne. A riferimenti di fertilità, ma non sacri, non è una Madonna, è una donna. Vengono fatte anche in forma di seno femminile proprio per la fertilità. La Pasqua è tutta improntata sulla fertilità, l'uovo e quant'altro, la colomba, e questa è tanto. Ed è semplicemente la toma che originariamente è la toma che rimane alla fine della lavorazione, che veniva fatta una pallina estretta, quindi spurgato del siero. E nel periodo pasquale invece una parte del formaggio, anziché fare formaggio, si faceva la stessa lavorazione stampata in queste forme. E questa si utilizza in cucina durante la Pasqua nell'area grecanica, facendo soprattutto la frittata con le striscioline di questo formaggio, quindi uova, formaggio in forma di bambola, di donna, quindi tutto improntato sulla fertilità e sulla crescita, ovviamente la fertilità intesa come crescita della famiglia e mantenimento.
Lo vedo anche in altre stagionature.
Quello poi dipende da ognuno, c'è chi lo vuole, lo vende più fresco, chi lo vende. Io preferisco mantenere una parte in stagionato, infatti faccio delle forme più grandi. Tradizionalmente la forma era massimo 2 kg, ma io faccio forme più grandi perché voglio fare stagionature più avanzate.
Fino a quanto può arrivare?
All'infinito, se uno lo tiene bene, all'infinito. Ho forme di 3 anni pure.
E la domanda per quale è? Più fresco o più stagionato?
Dipende dai gusti. Dipende dai gusti. La maggior parte del formaggio si vende fresco, perché la gente vuole un formaggio più... Ovviamente nel fresco si sente più, qua si sente più il latte, quindi le caratteristiche del latte. Più andiamo avanti e più si sentono le caratteristiche della trasformazione, della maturazione del formaggio. E se vediamo all'esterno ci sono delle muffe che io non tolgo, e queste muffe conferiscono al formaggio le caratteristiche che poi proviamo in bocca e al naso.
Per le parole dell'agroecologia trattiamo fertilità, in questo caso del suolo, comunque nuova vita. Sentiamo il professore di agronomia e coltivazione erbacea dell'Università Statale di Milano, Stefano Bocchi.
La fertilità del suolo è un concetto affascinante che è sempre stato al centro delle riflessioni di numerosi agronomi del passato. Descritta come l'armonica attitudine di un suolo a produrre, era considerata una proprietà nascosta nel terreno, ma che si manifestava attraverso la produttività. Columella, agronomo dell'antichità, forse il primo teorico della fertilità del suolo nel pensiero occidentale, sosteneva che la fertilità fosse una delle principali proprietà e potesse essere migliorata, mantenuta o compromessa dalle tecniche agronomiche. Per approfondire il tema della fertilità è ancora oggi attualissimo il pensiero di Giovanni Hausmann, che scrisse negli anni 70-80 del secolo scorso opere come La terra e l'uomo, Suolo e società e il capitolo Il suolo d'Italia nella storia sull'enciclopedia Einaudi. Possono essere necessari centinaia e centinaia di anni per formare un solo centimetro di terra fertile, mentre il processo di perdita della sua fertilità e delle sue funzioni può avvenire molto, molto rapidamente, in pochi anni. Il concetto di fertilità oggi si espande fino a quello di salute del suolo. Nei suoli sani, le buone condizioni chimiche, biologiche e fisiche permettono di fornire servizi ecosistemici vitali per l'umanità e l'ambiente, dalla produzione di alimenti alla regolazione delle acque fino allo stoccaggio del carbonio e la conservazione della biodiversità. Emergono quindi, secondo me, almeno tre aspetti fondamentali. Il primo, la salute del suolo dovrebbe essere considerata non come uno stato, bensì come un insieme dinamico ed evolutivo di componenti che ne determinano la capacità di funzionare come sistema vivente, che mantiene tutte le sue funzioni nonostante i diversi disturbi. Il secondo aspetto riguarda il forte nesso fra la salute del suolo e la salute globale di tutte le forme di vita nei loro habitat. Il terzo aspetto, il suolo è una risorsa vitale, limitata, insostituibile e non rinnovabile. L'Unione Europea stima che il 60-70% dei suoli comunitari sia degradato o in via di deterioramento. Quindi, il Parlamento Europeo ha da poco approvato la direttiva sul monitoraggio del suolo. Con questa, gli Stati membri dovranno monitorare la salute dei suoli, ridurre al minimo il consumo e affrontare il problema dei siti contaminati. Saranno utilizzati indicatori comuni in grado di caratterizzare le dinamiche in base alle tecniche di gestione. Il sostegno agli agricoltori e ai tecnici potrà includere iniziative di assistenza indipendente, attività di formazione e sviluppo delle capacità, promozioni della ricerca e dell'innovazione, nonché azioni volte a sensibilizzare tutti noi sui vantaggi di suoli fertili, sani e resilienti.
Il Verzere di Leonardo torna dopo la pausa. Rieccoci al Verzere di Leonardo dopo la pausa. Nell'ABC dei domini collettivi, la professoressa Marta Villa, docente di antropologia culturale al Dipartimento di Sociologia dell'Università di Trento, tratta gli usi civici, il precedente modo di gestione per le collettività e le generazioni future dei beni agrosilvopastorali, superato dalla legge di attuazione costituzionale 168 del 2017.
La legge 168 del 2017, come amiamo sempre ripetere, non è una legge sugli usi civici, ma è una legge sui domini collettivi. E quindi è questa la grande differenza. Il fatto che in passato è la legge del 27, quella fascistissima che abbiamo già spiegato diverse volte, che definiva la proprietà collettiva solo come uso civico, quindi dei cives, dei cittadini. Invece la 168 va a riaffermare una cosa molto più importante, che è il senso di proprietà. Le collettività sono effettivamente proprietarie, poi è ovvio che c'è l'uso, come abbiamo detto tante volte, quindi non lo sfruttamento, non la dissipazione, ma l'usare in modo migliorativo il patrimonio agrosilvopastorale, ma la collettività è segnata dall'articolo 42 della Costituzione, quindi è una proprietà privata, collettiva, vera e propria, e non soltanto l'idea che io posso andare e prendere la legna, prendere i funghi o far pascolare alle bestie, e quel terreno lì di chi è? No, i terreni sono delle collettività che ne hanno ovviamente una proprietà, in questo senso che la devono gestire, perché il dominio collettivo è un gestore, oltre ad essere proprietario, è un proprietario gestore di questo patrimonio, e lo fanno, come ricorda continuamente la 168, sia per loro stessi, per i loro nipoti, ma anche per la collettività generale, quindi per l'intera nazione, lo fanno nel nostro interesse.
Che evoluzione c'è stata? Ci sono esempi, contrasti sull'applicazione? Perché ovviamente questo cambio di utilizzo dei terreni e di proprietà implica delle modifiche rispetto a quanto fatto dalla dopoguerra in avanti.
Sì, ci sono state dei conflitti, ma il conflitto è già, e come sicuramente i nostri ascoltatori hanno capito, nell'utilizzo delle parole. Perché se noi continuiamo a utilizzare la parola uso civico, è ovvio che, e dicono non solo noi, lo fanno anche i magistrati spesso, che non conoscono così bene la materia, però sono chiamati loro malgrado a dover giudicare. Quindi non si riusciva a stabilire se era solo un uso, se c'era la proprietà, e ancora oggi stiamo continuamente riaffermando il diritto di proprietà e non solo il diritto d'uso. Ci sono episodi che riguardano alcune zone dell'Italia dove l'uso civico, questo usare il territorio da parte della collettività, era molto frequente, e difatti la legge del 27 aveva insistito su quello, aveva censito anche quello. E cosa sono? Adesso usiamo due parole latine, però le spieghiamo subito. Ci sono questi usi in re aliena e gli usi in re propria. Gli usi in re propria si capiscono già, significa che la cosa era di proprietà ancora in epoca precedente quella fascista, quindi coincidono uso e proprietà della collettività. Invece in re aliena significa che la proprietà è individuale di qualcuno della collettività, però dall'epoca medievale e successive c'era la possibilità da parte del resto della collettività di usarlo, come ad esempio facendo pascolare le bestie. Pensiamo alla zona della Sardegna, che ha tanti di questi episodi. Ovvio che c'erano tutta una serie di usi civici sulle anche le proprietà individuali lungo i tratturi di transumanza, che ovviamente non erano stabili, nel senso che cambiavano giorno dopo giorno, le pecore si spostavano, per cui i pastori avevano necessità di poter utilizzare appunto l'erba, che tanto non veniva utilizzata dal proprietario individuale, per poter dar da mangiare alle proprie bestie. La stessa cosa ad esempio accade nel Lazio, altro luogo importante proprio per le transumanze ovine, caprine. Quindi anche qua l'intelligenza delle collettività del passato, prima della nascita anche del Regno d'Italia, che davano l'usufrutto del territorio. Il problema sta oggi, quando le persone devono costruirci sopra una casa, per cui hanno ancora questi terreni in re aliena dove c'è l'uso civico, o devono vendere la terra, perché ovviamente ti porti dietro, come si faceva una volta con gli oneri feudali, ti porti dietro quest'uso. Allora c'è stata una modifica della 168 successiva alla sua promulgazione, che permette questi scambi o queste vendite, togliendo, sdemanializzando, però dopo andando a compensare, perché perlomeno su questo la legge 168 non ammette alcuna deroga. Ci vuole la compensazione, la collettività, che poi siamo noi, non può perdere neanche un metro quadrato di patrimonio naturale vincolato.
Andiamo adesso in 10 città intermedie di America Latina, Africa Australe e Indonesia, che fanno politiche del cibo e che partecipano al progetto Urban Futures. Futuri Urbani coinvolge i giovani per sistemi alimentari cittadini, inclusivi e resilienti ai cambiamenti climatici. Sentiamo Franca Rojatti.
Sappiamo che il mondo sta diventando sempre più urbanizzato. Secondo le stime delle Nazioni Unite, attualmente circa il 45% della popolazione mondiale vive in città, ma ci si aspetta anche che questa quota salga a 2/3 entro 25 anni. Mentre tutti guardano all'esplosione delle megalopoli come Giacarta, per esempio, che conta 42 milioni di abitanti, o Dhaka, che è arrivata a contarne 40, sono le città medie e piccole del mondo a crescere a un ritmo ancora più rapido. E le città hanno un ruolo cruciale nel definire come il cibo viene consumato, quindi prodotto, processato, trasportato. Iniziative come il Milan Urban Food Policy Pact, il patto sulle politiche alimentari urbane firmato a Milano, che ha da poco compiuto 10 anni, nascono proprio per riconoscere questo ruolo. Le città possono cambiare il modo in cui guardiamo al cibo, e le città intermedie, visto che a differenza delle megalopoli mantengono con le aree rurali che le circondano e le nutrono un rapporto più stretto, hanno un potenziale ancora maggiore sul quale investire. L'altro elemento cruciale, ma la cui rilevanza è spesso sottovalutata quando si ragiona di trasformazione dei sistemi alimentari, sono i giovani, che in tutto il mondo, dal Kenya all'Indonesia, dal Marocco al Nepal, si sono mobilitati esprimendo la loro rabbia, la delusione, le loro aspettative. Giovani che in molti paesi si sentono esclusi dalle opportunità economiche e lavorative. Ed è proprio lavorando su questi due elementi che è nato un progetto chiamato Urban Futures, Futuri Urbani, cui lavorano le organizzazioni non governative HIVOS e UAF. È un progetto che si concentra su 10 città intermedie in 5 paesi, Colombia, Ecuador, Zambia, Zimbabwe e Indonesia, per promuovere la trasformazione sostenibile dei sistemi alimentari, riconoscendo i giovani come il motore di questo cambiamento. Prima di tutto facendo sì che gli stessi giovani comprendano quanto la loro voce sia importante, poi facendo sì che possano farla sentire là dove si discute e si decide sul cibo, che si tratti di politiche alimentari, di regolamenti o di strategie. Ad esempio a Cali, in Colombia, Urban Futures ha individuato una 15ina di orti urbani e periurbani, selezionandoli proprio in base alla partecipazione giovanile, e li ha accompagnati in un percorso di riflessione e progettazione comune, da quale è emerso un collettivo giovanile sull'agricoltura urbana che è impegnato a definire azioni per rafforzare la sovranità alimentare e la resilienza della città colombiana. Mentre a West Manggarai, in Indonesia, i giovani hanno contribuito a scrivere il piano regionale d'azione sull'alimentazione, hanno preso parte a incontri multilaterali con funzionari del Dipartimento di Agricoltura, dell'allevamento, dove hanno potuto esprimere le loro difficoltà, ad esempio, di accesso alla terra o all'acqua. Nel Chocó Andino, la biosfera che fa parte del distretto metropolitano di Quito, invece, i giovani hanno frequentato una vera e propria scuola di leadership per imparare a progettare i sistemi alimentari sostenibili. Quindi l'altro aspetto su cui lavora questo progetto è quello di ampliare le opportunità economiche per i giovani nel settore agricolo e alimentare. E lo fa attraverso formazione sull'imprenditoria, sul valore del cibo, accesso al credito, creazione di spazi che permettono ai giovani imprenditori di farsi conoscere e di vendere i loro prodotti.
Nelle città africane che partecipano al progetto Urban Futures, questo significa riscoprire le culture locali, ci racconta sempre Franca Roiatti.
Questo, ad esempio, in Zambia e Zimbabwe si traduce in una riscoperta e rivalutazione delle culture tradizionali e spontanee. Per molti giovani delle città africane, come del resto anche per noi fino a non molto tempo fa, il cibo che mangiavano i nonni o i genitori cresciuti nelle aree rurali è considerato una scelta da poveri che non hanno altro da mangiare. È il marketing aggressivo che spinge il consumo di cibi ultraprocessati, ma anche la grande disponibilità di prodotti come riso o mais assenti dalle diete autoctone africane hanno fatto sparire sorgo, miglio perlato o fagioli dall'occhio dai piatti. Nonostante quest'ultime siano culture che resistono meglio al cambiamento climatico e siano più nutritive, sono anche prodotti però difficili da coltivare con successo e per questo anche più difficili da trovare in città e paradossalmente quindi più costosi, ma per questo anche un'opportunità. Quindi Urban Futures cosa fa? Accompagna i giovani imprenditori che si lanciano nella produzione, nella trasformazione di questi prodotti autoctoni, aiutandoli a renderli più attrattivi. Ed ecco appunto che Olivia, per esempio, a Kitwe, nella zona mineraria dello Zambia, vende foglie di zucca o di fagioli, spinaci e chips di banana in piccole confezioni, più comode per chi fa la spesa in città.
o Michael, che a Mutare, in Zimbabwe, ha lanciato una linea di succhi e marmellata utilizzando frutti spontanei come il baobab, la marula o il waterberry, la bacca d'acqua, e spiega che si rifornisce direttamente da gruppi di produttori che sono guidati da giovani e da donne, promuovendo la raccolta rigenerativa e la conservazione di specie sottoutilizzate. Quindi il fatto che Michael si sia lanciato in un'attività che permette a lui di diventare un imprenditore, speriamo di successo, si traduce in opportunità per poi tutti i giovani agricoltori delle aree intorno a Mutare. Una delle cose più belle che mi ha detto la persona di RUAF che si occupa di questo progetto, Jess Halliday, è proprio che secondo lei quello che sta accadendo è una nuova educazione, se vogliamo, un'istruzione dei giovani alla riscoperta del valore del cibo, soprattutto alla riscoperta di queste tradizioni culinarie e tradizioni alimentari che si spera poi vengano passate e trasmesse ad altri e che quindi non si perdano, come potrebbe avvenire se nessuno raccogliesse effettivamente il sapere dei genitori o degli agricoltori che ancora sanno come coltivare queste specie tradizionali.
L'organizzazione di politiche del cibo nel progetto Urban Future è basato sul coinvolgimento dei giovani, come ci ha ribadito Franca Roiatti.
Ma soprattutto crede che i giovani non stiano di fatto più che chiedendo di essere inclusi, chiedono che si abbia fiducia in loro e fiducia nelle loro capacità di essere davvero creatori di questo cambiamento del sistema alimentare e che la loro voce venga non solo ascoltata ma anche presa in considerazione quando si tratta di fare scelte che riguardano il futuro che è soprattutto loro.
Questi progetti urbani stanno prendendo sempre più piede?
Proprio perché le città sono il posto in cui sempre più persone del mondo vivono, abitano, consumano, perché le città sono naturalmente centri di innovazione. Molte delle innovazioni accadono in città, quindi è chiaro che da lì si parte per molte considerazioni. Il cibo viene consumato per la maggior parte in città, quindi i sistemi alimentari sono fortemente caratterizzati, influenzati da ciò che avviene nelle città, dai comportamenti di chi vive in città. Per questo ci sono progetti che partono, soprattutto quelli che sono legati ai cambiamenti comportamentali, ai cambiamenti dei consumi, ma anche quelli che cercano di preservare queste relazioni tra soprattutto città intermedie e aree rurali che le circondano, per evitare che si assista a sviluppo incontrollabile, che si mangia le aree rurali, che spella dalle aree rurali i giovani che non trovano possibilità, mentre potrebbero trovarne e anche di molto interessanti. Quindi nel trasformare le aree rurali alle città è anche un modo per rendere l'agricoltura più attrattiva per i giovani anche nei paesi in via di sviluppo, per far sì che i giovani capiscano che l'agricoltura non è sempre soltanto più quella di sussistenza che hanno visto magari praticare alle loro famiglie per lungo tempo e dalle quali sono scappati verso le città per trovare altre opportunità, ma può essere un'occasione per diventare imprenditori di successo e per creare e mantenere questi legami intergenerazionali che contribuiscono alla sostenibilità non solo dei sistemi alimentari, ma direi di tutto l'ambiente in cui viviamo, anche alla luce dei forti cambiamenti climatici che tutti questi paesi che sono parte di questo progetto in particolare vivono molto profondamente.
Al Verzere di Leonardo rimaniamo in città ma torniamo in Italia con il belvedere sui giardini storici e sugli alberi. L'agronomo Daniele Zanzi, di ritorno da Napoli, ci racconta il parco della Reggia di Capodimonte, un bene storico, culturale e paesaggistico non ancora troppo frequentato dai turisti.
Parlo volentieri di Capodimonte anche perché sono reduce da una visita di recente a Napoli. Capodimonte è un po' fuori dai circuiti tradizionali del turista frettoloso che va a vedere le solite Napoli sotterranee, Cristo Velato, Santa Chiara, il Vesuvio e via dicendo. Andando a Capodimonte, che è un quartiere sulle colline, il quartiere Stella, facilmente raggiungibile con una strada che sale rapidamente, si ha l'impressione di vivere fuori dal caos cittadino, che è una delle peculiarità e delle bellezze anche se vogliamo di Napoli. Ma salendo verso questo colle, dal quale si domina direi una delle migliori vedute del Golfo di Napoli, del Vesuvio, dei quartieri, perché spazia a 360 gradi, si arriva a Capodimonte, dove c'è la reggia estiva dei Borboni. Il complesso nasce nel 1738 ad opera di Carlo di Borbone per ospitare la collezione d'arte della madre Elisabetta Farnese, quindi quadri dipinti, arazzi e via dicendo, che hanno trovato la loro giusta collocazione in questo magnifico palazzo, oggi adibito a museo napoletano, dove vengono conservati dei quadri capolavori del Tiziano, del Caravaggio e di altri insigni pittori che spaziano dal Rinascimento fino ai tempi moderni. Ma quello che mi colpisce molto e non può non colpire sono i 134 ettari che circondano l'imponente Palazzo Reale, che ospitò poi i Savoia, era la residenza dei Savoia quando andavano a Napoli, principe di Napoli e tutte queste storie. Comunque il parco che circonda è il Reale Bosco di Capodimonte. Real Bosco perché di questi 134 ettari, quindi una superficie enorme, che contiene oltre 400 diverse specie vegetali, quindi un patrimonio botanico unico, la gran parte è occupata da bosco di caccia. Infatti il giardino può essere diviso in due grosse parti: il giardino vero e proprio, opera del 1734 da un insigne architetto paesaggista neoclassico Ferdinando San Felice, e il bosco per la caccia. All'interno di questo bosco poi ci sono vari edifici, tra cui anche la fabbrica di Capodimonte delle porcellane, chiese, statue e via dicendo all'interno del bosco vero e proprio. Quindi l'accesso, quando uno arriva davanti al Palazzo Reale, al museo, è abbagliato da una parte del giardino che è il giardino paesaggistico, dove abbiamo questa visione bellissima, questo belvedere sulla città di Napoli. La visita vale solo il panorama, andare per vedere il panorama. Questo belvedere che nel tardo estate è incorniciato da un incredibile rampicante di campsis dal colore rosso aranciato veramente notevole. Una foto con lo sfondo di Margellina e i fiori della campsis aranciati sono veramente una delle cose più belle da poter fare in questa parte del giardino. Ma all'interno di questo, il giardino paesaggistico, che fu in parte rimaneggiato dai Savoia, quindi parliamo di fine 800 e nel 900, i quali inserirono tutta una varietà di palme delle Canarie, la Fenix, slanciate, che danno questo senso di slancio e indirizzano lo sguardo verso le colline di Napoli.
Proseguiamo la visita al parco della Reggia di Capodimonte di Napoli e i suoi ambienti, sempre con l'agronomo Daniele Zanzi.
Questo è il bosco dove abbiamo un giardino anglo-cinese, opera sempre, era impostato quindi sui canoni del romanticismo, quindi è un giardino fatto nel 1830-1840 da Federico Denhard, un capo giardiniere di origine inglese tedesco, dove abbiamo queste grosse distese di prati circondate da una flora esotica. Abbiamo all'interno del parco di tutto questo complesso vi sono 7 piante iscritte nel registro degli alberi monumentali. Qui vediamo un maestoso canfo, un taxodium che è un cipresso calvo, un eucalyptus camellie, quindi molto rare da vedersi, un cedro del Libano che si staglia malandato, ma malandato da un senso di bellezza, di resistenza, di resilienza, una pianta che ha molti rami secchi con una forma contorta che ci ispira a noi proprio il senso di come gli alberi possano invecchiare resistendo a tutti. Poi c'è anche una melaleuca, cioè una pianta dell'Oceania, dalle foglie aromatiche, dalla quale si estrae un olio essenziale molto ricercato per la cosbesi. Da qui si passa a un giardino tardo barocco, il cosiddetto tardo barocco, ovvero sia un giardino dove la geometria domina, ovvero sia a raggiera si dipanano delle strette vie contornate da lecci potati in forma obbligata, e lo sguardo scorre verso un giardino sempre romantico, pastorale, dove vi sono fiori e dove sul fondo spicca la fabbrica delle porcellane volute dai Borboni, perché allora nel 1700-1800 la porcellana tedesca faceva scuola ed era simbolo di aristocrazia, e quindi a Napoli sorse questa fabbrica della porcellana di Capodimonte, che poi diventò famosa in tutto il mondo, e c'è pure un museo dove si hanno queste pregevoli fatture artistiche. Quindi abbiamo questo giardino enorme, diviso in zone, con viste panoramiche eccezionali, con degli alberi monumentali enormi. Sinceramente, pochi turisti che vanno a Napoli sanno e vogliono perdere una giornata in questo paradiso. Da non dimenticare poi nell'attrezzata ristorante lì a fianco del museo, una bellissima caffetteria dove si può mangiare all'ombra di lecci, non dimenticate di assaggiare la pastiera che è veramente notevole. Quindi buon viaggio a Napoli e andate a dare un'occhiata al Bosco Reale di Capodimonte.
Siamo glocali con la recensione della Battaglia dei Semi di Gian Andrea Mincini per le Storie agroalimentari di Paolo Ambrosoni.
La Battaglia dei Semi, come uscire dai monopoli alimentari, di Gian Andrea Mincini, Kellerman Editore 2025. Gian Andrea Mincini è giornalista e storico dell'ambiente e si è occupato in particolare delle aree montane e della salvaguardia di Venezia. In questo lavoro si pone in continuità con i suoi lavori precedenti e cerca di approfondire il complesso discorso delle sementi, della loro selezione, della riproduzione e diffusione tra brevetti e ibridazioni. Un lavoro di indagine nel suo stile senza nostalgia né folklore per approfondire il tema dei monopoli alimentari tra agricoltori e contadini da una parte e grande industria dell'agrochimica dall'altra. Analisi del problema, approfondimento, confronto e riflessioni. Un sistema mondiale in cui vige una sorta di monopolio da parte di poche imprese multinazionali che da una parte selezionano e brevettano sementi e dall'altra producono coadiuvanti chimici per la coltivazione. Uno sguardo militante ma non ideologico che parte da lontano, dall'Africa, dove il tema delle sementi da una parte e quello dell'accaparramento delle terre dall'altro fanno pensare ad un neocolonialismo. Le coltivazioni sono il frutto di un processo di domesticazione e di adattamento che ha portato a una ricchezza genetica. L'obiettivo è ridurre la fame e migliorare la sicurezza alimentare. E i semi sono l'inizio e la fine di un intero processo. Chi controlla i semi controlla il sistema alimentare e il cibo. Mencini racconta del miscuglio di Aleppo la mescolanza di circa 2000 semi di incroci di grani diversi in grado di controllare infestanti e malattie, in grado di adattarsi alle condizioni delle diverse annate e di mantenere costante la produzione, uscendo dal circolo vizioso dell'uniformità dei campi, che rappresenta una pericolosa vulnerabilità del sistema. Un miscuglio evolutivo, intelligente, che con un termine oggi molto in uso si direbbe resiliente. Una soluzione per uscire dal ricatto della produttività, per sfamare il pianeta producendo in modo bilanciato. Sull'altro lato della medaglia la concentrazione dei fattori produttivi, sementi, concimi, biotecnologie, dagli ibridi agli OGM, alle TEA, le tecnologie di evoluzione assistita. Girando per lo stivale, Mencini raccoglie testimonianze di chi non si rassegna alla subalternità al mercato globale, racconta di esperienze sul territorio, di resistenza a questa uniformità, documenta fatti e storie, facendo intravedere possibili nuove strade da percorrere, cercando di annodare i fili della conoscenza. Realtà contadine che nel rispetto dell'ambiente e della sua biodiversità promuovono un'agricoltura contadina agroecologica che recupera saperi antichi, scambia semi e valorizza i prodotti locali. Realtà brandicate nel territorio di cui si prendono cura, che sanno confrontarsi con la ricerca, l'innovazione, con la sostenibilità ecologica, economica e commerciale, con la consapevolezza di avere di fronte un gigante, con un enorme potere in cui tutto è merce. Dalle terre alte del Veneto, tra valli bellunesi e colline veronesi, alla piemontese Val Bormida e alle colline torinesi, dalla campagna romana e dal Museo delle Civiltà ed ex Museo delle Colonie, alle terre dei grani antichi di Abruzzo e Molise, e poi più giù, fino alla Calabria della contadinanza e dei terreni confiscati alla criminalità organizzata, quello che Mencini definisce un lungo viaggio tra i contadini che nutrono il pianeta. Raccontato con un occhio di riguardo a queste esperienze, ma senza la presunzione di pensare che questa sia l'agricoltura, ma l'embrione di un modello realisticamente replicabile. La battaglia dei semi, come uscire dai monopoli alimentari, di Gian Andrea Mencini, Kellerman Editore, 2025, 219 pagine, 18 euro.
Siamo arrivati alla fine della puntata del Verzere di Leonardo. Torneremo tra una settimana. Per chi volesse scriverci, l'email è verzere@radiopopolare.it. Un saluto da Fabio Fimiani.